Nel Mediterraneo c'è stato un naufragio in acque di competenza italiane. Secondo le 34 persone sopravvissute portate a Lampedusa, una ventina di migranti è dispersa. In queste ore in mare sono in corso le ricerche. Al momento c'è una vittima accertata. Il corpo di un uomo è stato recuperato dal peschereccio arrivato per primo sul posto. Se il Sudan implode ci saranno scosse telluriche in tutta l'Africa, lo dice il capo della politica estera europea Borrell, dobbiamo spingere per una tregua. Tutte le ambasciate hanno lasciato il paese lacerato dalla guerra civile, gli italiani arriveranno nel tardo pomeriggio a Ciampino, in Sudan restano solo missionari e gli operatori di emergency. Ucraina, Kiev dice di aver respinto 60 attacchi russi in Donetsk e un'offensiva sulla città di Nikopol. Le forze di Kiev avrebbero invece lanciato dei droni contro il porto di Sebastopoli nella Crimea annessa. Le forze di Mosca sono mal preparate per la controffensiva ucraina, dice oggi l'Istituto per lo Studio della Guerra. Due minuti di silenzio per Barbara Capovani. A mezzogiorno gli psichiatri italiani si sono fermati per ricordare la dottoressa aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente. Siamo quelli che subiscono più violenze, il ministero si impegni per la nostra sicurezza, dicono ai nostri microfoni. Una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30, e come sentivate c'è stato un naufragio in acque di competenza italiana con decine di persone disperse, secondo i racconti dal gruppo di migranti che è stato salvato e portato a Lampedusa. Sull'isola solo nell'ultima giornata ci sono stati 23 sbarchi ed è arrivato anche il corpo di un uomo morto durante la traversata. In studio Andrea Monti per tutti gli aggiornamenti.
Sì, ad affondare è stato un barchino lungo appena 7 metri che trasportava anche l'uomo di cui è stato recuperato il corpo. A bordo con lui c'erano 34 migranti, il gruppo che è stato salvato da un peschereccio, e secondo le loro testimonianze un'altra ventina di persone che in queste ore viene cercata in mare dalla Capitaneria di Porto e dalla Finanza. Sul mezzo c'erano anche 10 taniche di carburante da 20 litri ciascuna. La partenza era avvenuta sabato sera da Sfax, in Tunisia. C'erano persone provenienti da diversi paesi africani, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Isole Comore e Sudan. Il rischio quindi è quello di una nuova strage dopo quella avvenuta al largo della costa calabrese di Cutro nella notte tra il 25 e il 26 febbraio, mentre come dicevi a Lampedusa continuano gli sbarchi, da ieri sono arrivate quasi 900 persone, ora nel centro per migranti ce ne sono oltre 1100 a fronte di una capienza intorno ai 400 posti.
Grazie Andrea Monti. La guerra in Sudan potrebbe avere ripercussioni sui flussi migratori, a dirlo sono le ONG del soccorso in mare, secondo cui aumenteranno le partenze nel Mediterraneo. Anche il capo della politica estera europea Borrell ha detto oggi che se il Sudan implode ci saranno scosse telluriche in tutta l'Africa. Dobbiamo spingere per una tregua, ha aggiunto Borrell. Nel weekend più di 1000 cittadini europei hanno lasciato il Sudan. Il volo dei civili italiani evacuati ieri sera atterrerà nel tardo pomeriggio a Ciampino. In Sudan sono rimasti tra gli italiani solo alcuni missionari e gli operatori di emergency. Da Khartoum sentiamo Muhameda Tulumovic, coordinatrice del programma di emergency in Sudan.
In questo momento rimaniamo 38 italiani in Sudan, di cui uno a Port Sudan e due a Niala. 7 dei nostri colleghi sono riusciti a partire con il volo organizzato dal governo italiano, dall'unità di crisi. Gli altri sono rimasti qui perché comunque il Sudan ha bisogno del nostro supporto in questo momento, i nostri pazienti hanno bisogno di noi e la situazione di sicurezza della città è veramente instabile. Abbiamo sentito degli spari, ma non in lontananza, non qui dove siamo noi. Ci troviamo con il Salam Center a sud-est della città, e dove c'è appunto il nostro ospedale di cardiochirurgia. Abbiamo più di 80 pazienti che necessitano della nostra assistenza. La clinica invece di Mayo, che si trova a sud di Khartoum, una clinica pediatrica, non è ancora agibile, quindi ancora non riusciamo a raggiungerla.
Torniamo in Italia, oggi vigilia del 25 aprile, dalle dichiarazioni revisioniste del Presidente del Senato alle provocazioni a livello locale. L'ultima stamattina da Schio nel Vicentino, dove Alex Cioni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha attaccato e offeso l'ANPI, l'Associazione dei Partigiani. Ha esaurito il suo ruolo storico e una delle tante associazioni politiche della sinistra radicale che gode di un cospicuo finanziamento pubblico celato dietro la memoria della Resistenza. Così ha detto Cioni. La destra italiana continua a non riuscire a condannare il fascismo in modo chiaro e unanime, come ha denunciato ieri il fondatore di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. Sentiamo la giornalista Flavia Perina, che è stata anche parlamentare di Alleanza Nazionale.
Meloni non si è ancora espressa su questa vicenda, vedremo se lo farà domani e quali parole, quali termini utilizzerà. Gianfranco Fini ha fatto un ragionamento che condivido sulla difficoltà della destra attuale di pronunciare la parola antifascismo, raccontando come questa difficoltà nasce probabilmente non da un ragionamento ma da un riflesso legato non tanto alle nostalgie fasciste quanto alla storia dell'antifascismo militante negli anni 70 e 80 che ha profondamente segnato la destra, e tuttavia quella difficoltà fu superata dalla generazione precedente a quella della Meloni, al di là delle dichiarazioni del male assoluto, con il documento della svolta di Fiuggi che riconosceva con chiarezza il valore della liberazione e portava la destra italiana dentro questo valore senza ambiguità. Vedremo adesso la premier Meloni quale chiave utilizzerà per segnare questa data.
In questo contesto domani si scenderà in piazza per celebrare la liberazione. A Milano arriverà un solo ministro di questo governo, quello dell'istruzione Valditara, che però andrà a rendere omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Sentiamo Alessandro Braga.
Che l'appuntamento di domani possa essere una riedizione aggiornata del 25 aprile del 1994, quando una marea di persone scese in piazza all'indomani della vittoria elettorale di Silvio Berlusconi, sembra improbabile. Diversi tempi, ma non sarà un 25 aprile solo celebrativo e commemorativo. La presenza di una formazione erede del Movimento Sociale Italiano al governo, e con una sua esponente alla guida dell'esecutivo, sembra aver smosso più del solito la voglia di partecipazione. Del resto Milano e la Lombardia, col 25 aprile, hanno un legame particolare. È la liberazione di Milano che rappresenta la festa della liberazione nazionale. In Lombardia non c'è comune che non abbia avuto un martire, un partigiano ucciso, uno vittorioso. Il 25 aprile in Lombardia è da sempre momento di unificazione delle comunità locali. In ogni comune lombardo c'è una piazza, una via, un parco dedicato a un partigiano. A Milano da qualche anno anche le donne partigiane, importantissime nella lotta di liberazione, hanno avuto un posto nella toponomastica cittadina. E infatti, prima della manifestazione del pomeriggio a Milano, solito appuntamento a Palestro alle 14:30, saranno in moltissimi a partecipare durante la mattinata alle celebrazioni locali nei loro paesi, perché al di là di polemiche e più o meno piccole operazioni di riscrittura della storia, in Lombardia il 25 aprile resta sempre il 25 aprile.
Ucraina, dal campo si segnala nelle ultime ore una serie di attacchi russi su varie città, Kramatorsk, Nikopol, Kherson e nel Donetsk. Il capo della brigata Wagner, con un messaggio su Telegram, avrebbe ordinato ai suoi mercenari di non fare prigionieri ma di ucciderli tutti. Gli ucraini invece avrebbero lanciato dei droni distrutti dai russi contro il porto di Sebastopoli nella Crimea annessa. Nelle scorse ore le forze di Kiev hanno preso la riva sinistra del fiume Dnipro, un'avanzata che secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra potrebbe essere il preludio alla controffensiva di primavera, a cui l'esercito di Mosca sarebbe mal preparato, dice sempre il think tank americano. Qual è dunque lo stato di salute delle truppe russe? Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
Certamente hanno reclutato altri uomini, hanno dato fondo ai loro depositi, hanno creato queste difese, difese che magari possono sembrare anacronistiche, no? in una guerra moderna, però se ci pensiamo la loro tattica potrebbe essere quale? Quella di allungare il conflitto più possibile, quindi di tenere in qualche modo, di consumare gli ucraini, e questo vuol dire che magari devono ritirarsi da alcune posizioni, però gli ucraini per avanzare subiscono perdite, quindi diciamo chi difende è avvantaggiato quasi sempre, e soprattutto se c'è un grande schieramento. E poi la solita nota: solo il campo di battaglia ci dirà veramente qual è lo stato, quali sono le condizioni di questi schieramenti. Certamente negli ultimi giorni sono usciti nuovi articoli, nuove analisi su condizioni precarie, però insomma insomma io non mi farei ingannare troppo. Certamente lo stato dell'armata russa non è elevato, ma i numeri per poter rendere la vita difficile agli ucraini.
Intanto le spese militari nel mondo hanno raggiunto un nuovo record storico di 2.240 miliardi. Trainate dalle decisioni conseguenti al conflitto in Ucraina, gli investimenti militari mondiali nel 2022 sono cresciuti del 3,7% in termini reali, secondo le stime dell'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma. Un aumento di 127 miliardi rispetto al 2021, più dei 100 miliardi, ad esempio, promessi e mai raggiunti per mitigare la crisi climatica. Raffaella Bolini fa parte del direttivo della rete Pace e Disarmo.
È il segno del dramma in cui siamo. Ci vorrebbe davvero un'attenzione che non c'è da parte della politica, che anzi mediamente è complice di questa situazione, non ne parla nessuno. Sono il doppio delle spese militari dall'inizio di questo secolo. In prima fila ci sono gli Stati Uniti, poi viene la Cina, poi c'è la Russia, entra l'Ucraina per la prima volta ovviamente. L'Europa sta al 13%, è il più alto aumento dopo la fine della guerra fredda, e la NATO in questi giorni dice che si aspetta al summit che ci sarà a Vilnius a luglio di riuscire ad ottenere un ulteriore aumento, perché non tutti sono arrivati al 2% del PIL delle spese militari. Ovviamente è il frutto della guerra in Ucraina, ma non solo, della guerra mondiale a pezzi, 59 guerre combattute, 22 ad alta intensità in tutto il mondo, della nuova guerra fredda. C'è un investimento forte delle spese militari per militarizzare le frontiere anche contro i migranti e per proteggere la difesa di tutti i luoghi dove si estraggono i fossili. Esattamente il contrario di ciò che servirebbe oggi.
Sul fronte diplomatico, la Francia ha convocato l'ambasciatore cinese a Parigi, Liu Xiaoye, dopo le parole con cui ha messo in dubbio la sovranità dei paesi ex sovietici. Xiaoye, alcuni giorni fa, in una intervista commentando la guerra in Ucraina e l'annessione della Crimea, aveva detto che non esiste il loro status effettivo di paesi sovrani. Anche gli stati baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia hanno convocato gli ambasciatori cinesi presenti nei rispettivi paesi. Chiederemo chiarimenti per sapere se la posizione della Cina è cambiata riguardo all'indipendenza dell'Ucraina, hanno detto. Precisazione che poi è arrivata in mattinata: la Cina rispetta lo stato di sovranità delle ex repubbliche sovietiche, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino. Tre alpinisti francesi sono stati portati in ospedale dopo la valanga che questa mattina si è staccata dalla parete nord del Monviso nel Cuneese. A due di loro è stato assegnato un codice giallo, alla terza uno verde. Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. A soccorrerli sono stati il 118 e il soccorso alpino e speleologico piemontese. Alle 12 gli psichiatri italiani si sono fermati per ricordare Barbara Capovani, la dottoressa aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente. Tutti gli operatori dei dipartimenti di salute mentale hanno osservato due minuti di silenzio per denunciare le scarse condizioni di sicurezza in cui sono costretti a lavorare. Amy Bondi è la presidente della Società Italiana di Psichiatria.
Il fermarsi fra di un minuto è stato un movimento spontaneo che è nato proprio da tutti i colleghi che si sono identificati in quello che è successo alla dottoressa, perché quotidianamente viviamo momenti di tensione, momenti difficili, e siamo spesso vittime di aggressione, e siamo fra tutte le categorie mediche quelle che maggiormente sono soggette ad atti di violenza. Spesso non vengono nemmeno denunciate quelle che sono aggressioni verbali, ma chiaramente solo quelle fisiche. Quindi noi denunciamo questa mancanza di sicurezza dei servizi psichiatrici e in generale mancanza di sicurezza per tutti gli operatori sanitari. C'è un aumento di aggressività nei confronti del personale medico, degli operatori sanitari in tutta Italia, e ce lo dicono i fatti di cronaca sempre più frequenti che avvengono. Quindi abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di poter fare il nostro lavoro, ci vogliono procedure diverse, ci vogliono impegni da parte delle aziende, da parte del Ministero, protocolli con le forze dell'ordine e tutta una serie di meccanismi che possono essere messi in campo per aumentare la sicurezza degli operatori.
A Londra oggi finisce la mobilitazione ambientalista di 4 giorni organizzata da Extinction Rebellion per chiedere di agire contro la crisi climatica. Nella capitale britannica abbiamo sentito Costanza Porro, attivista del movimento.
Questi giorni per adesso sono andati molto bene e hanno segnato, per quanto riguarda Extinction Rebellion in Inghilterra, abbastanza una svolta. Extinction Rebellion in Inghilterra ha deciso di cambiare strategia, almeno, come dire, per l'immediato futuro, e di abbandonare, diciamo, le azioni di quella che si chiama public destruction, disturbo pubblico, le cose come i blocchi stradali oppure l'incollarsi gli edifici, e di provare con delle tattiche in un certo senso più tranquille. Abbiamo pensato che uno degli obiettivi adesso sia quello di creare un movimento di movimenti e tentare di portare in piazza e di portare nel movimento ambientalista più persone possibile, incluse le persone che per ragioni ideologiche oppure anche per paura di quelle che possono essere le conseguenze più difficili dell'azione diretta non violenta, incluso anche l'essere arrestati, non hanno potuto partecipare in passato. Per 4 giorni, appunto oggi è l'ultimo, davanti a Parliament Square, con una serie di iniziative e di azioni, dalle marce ai picchetti, alle assemblee dal basso, e in particolare oggi l'ultima azione sarà un grande picchetto davanti al Parlamento per chiedere al governo di discutere con noi delle azioni radicali che sono necessarie per mitigare gli effetti della crisi climatica. Per adesso è andata molto bene, secondo me sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissi, sia per quanto riguarda i numeri della partecipazione, ma anche appunto questa atmosfera di creazione di rete tra diversi movimenti.
Una triste notizia: è mancato il papà della nostra collega e amica Sara Milanese. A lei e alla sua famiglia un grande abbraccio da tutta Radio Popolare. Ed è tutto per il momento con le notizie di Popolare Network, che tornano alle 13.30, questa edizione curata da Andrea Monti e Mattia Guastafierro. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.